Sfumiamo e rientriamo in diretta. Siamo al telefono con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Ciao, ci senti?
Sì, perfettamente, buongiorno.
Perfetto, buongiorno a te. Noi ti volevamo un po' chiedere di raccontarci quello che sta succedendo in Palestina nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. In particolare abbiamo visto un riacuirsi delle tensioni e del conflitto, e ti volevamo chiedere un po' da dove nasce questo nuovo incendiarsi del conflitto e di raccontarci un po' quello che sta succedendo.
Ma chiaramente le motivazioni sono sempre numerose, non ce n'è una soltanto, e tutte si aggiungono l'una all'altra nel corso del tempo, anche perché qui ci sono dei nodi che sono irrisolti da decenni. E naturalmente è inutile forse che citi l'occupazione militare che riguarda la Cisgiordania, ma riguarda anche la striscia di Gaza, dove formalmente Israele non sarebbe al suo interno con i suoi soldati, ma Israele controlla quel territorio che tiene sotto un blocco molto rigido da 12 anni. E poi naturalmente c'è la questione di Gerusalemme Est, ed è qui che la tensione è riesplosa, perché con l'inizio del Ramadan, 2 settimane fa, Israele ha imposto delle limitazioni all'ingresso nella città vecchia, verso la spianata delle moschee. L'ha fatto in particolare alla porta di Damasco, che è l'ingresso principale della Old City di Gerusalemme, e queste restrizioni non sono state accettate dai palestinesi, che giustificate con misure anti-coronavirus, anti-Covid, quindi per evitare gli assembramenti, però sta di fatto che comunque limitavano anche in realtà anche l'accesso contingentato all'interno della moschea, soprattutto dei giovani. Quindi c'erano grossi controlli anche della polizia, che andavano al di là delle questioni, diciamo, di salute pubblica, e da qui piano piano tutta la storia è diventata sempre più di alta tensione, con primi incidenti, scontri, proteste palestinesi iniziali, che si sono trasformate poi in proteste molto ampie, e ad un certo punto, in questi scontri tra polizia e palestinesi, credo che siano girate anche molte immagini sulle reti sociali in Italia e nel resto del mondo, appunto di questa azione della polizia molto forte, repressiva, di arresti, di utilizzo anche di agenti in borghese, di infiltrati durante queste proteste palestinesi. Però poi a tutto questo si è aggiunto anche l'ingresso in campo sulla scena dell'estrema destra israeliana, che la scorsa settimana ha appunto organizzato un grosso raduno, con l'intento di andare fino alla porta di Damasco per affermare la sovranità di Israele, quindi anche sulla zona est araba di Gerusalemme, che ricordo è stata occupata nel 1967 da Israele. Questa sua annessione a Israele non è mai stata riconosciuta a livello internazionale, tranne che dagli Stati Uniti nel 2017. E quindi in quel caso davvero ne abbiamo viste di tutti i colori, perché al grido di morte agli arabi, queste centinaia e centinaia di persone hanno cercato di superare anche le timide barriere della polizia. Ci sono stati scontri tra palestinesi e israeliani, che sono andati avanti per ore e ore, e quindi una situazione davvero di grande tensione. Poi qualche sera fa le autorità israeliane, non certo per le proteste palestinesi, ma perché hanno cominciato a protestare l'Egitto e la Giordania, che sono i principali partner di Israele nelle questioni di sicurezza regionale, e verso questa situazione, e quindi Israele ha rimosso le transenne, ha rimosso le varie barriere, e in queste ultime sere i palestinesi si riuniscono a centinaia alla porta di Damasco, soprattutto giovani, per festeggiare, anche, come dire, affermare la volontà di riappropriarsi di un territorio, di spazi che loro considerano palestinesi, della Gerusalemme araba, e quindi rifiutano quella che è l'occupazione, il controllo di Israele su quella parte della città, rappresentato appunto dall'impiego di queste ingenti forze di polizia, perché Israele in queste sere ha impiegato centinaia di agenti dei reparti antisommossa.
Sì, diciamo che hai toccato un paio dei temi su cui ti avremmo fatto delle domande, ovvero, io te le farò lo stesso, che magari ci sono ancora un po' di dettagli da aggiungere. Per quanto riguarda il gruppo di estrema destra, le AVA, se ci sono connivenze di qualche tipo con forze dell'ordine e o con il governo di Israele, nel senso come si inseriscono all'interno del panorama politico, se sono un gruppo tollerato, addirittura connivente in qualche maniera, e poi invece il ruolo internazionale dei paesi, però in realtà più che altro limitrofi, per quale motivo sono intervenuti?
Beh, per quanto riguarda il gruppo Le Havà, che tra l'altro significa fiamma, un nome che evidentemente in Italia, abbinato ad organizzazioni politiche, ricorda delle cose ben determinate, però dicevo appunto questo gruppo in realtà esiste o non esiste, perché in realtà l'estrema destra israeliana cambia nomi, si trasforma, crea nuovi partiti, ne abbandona altri, ma poi alla fine la matrice comune è unica, e cioè quella che deriva dal kahanismo, cioè quel movimento creato nei decenni passati dal rabbino Meir Kahane, fondatore del partito Kah, che formalmente è fuori legge, e questa estrema destra parte dal rifiuto totale della presenza stessa, non solo dei palestinesi dei territori occupati, ma dei palestinesi anche che sono all'interno dello Stato Israele. E questa, voi parlate di connivenze, credo che ci sia qualcosa di più di questo, cioè c'è tra alcuni rappresentanti, diciamo alcuni deputati nel Parlamento e queste forze, c'è una vicinanza assoluta, molto chiara. Proprio ieri Bezalel Smotrich, che fa parte di questa formazione che si chiama Sionismo Religioso, che rappresenta un po' le forze della destra più estrema in Israele, che si sono unite, tra l'altro tengo a sottolineare, grazie all'intervento del primo ministro Netanyahu, che appunto mettendole insieme è riuscito a far entrare in Parlamento altri 6 o 7 deputati che sono dalla sua parte, insomma alleati del suo partito di cui. Però tornando a Bezalel Smotrich, ancora una volta, l'ho già fatto 2 o 3 volte in questi ultimi giorni, ma proprio ieri ha ripetuto durante un intervento alla Knesset, quindi in Parlamento, che gli arabi, l'estrema destra non parla di palestinesi, parla sempre di arabi, ovunque si siano, in Cisgiordania o nella Galilea o a Gaza. Quindi dice, gli arabi per ora sono cittadini di Israele, naturalmente si riferiva a quelli che hanno il passaporto israeliano. Però questo è per ora, poi vedremo. Quindi c'è una continua messa in discussione dello status di quelli che sono cittadini a tutti gli effetti dello Stato, anche se ovviamente lamentano da sempre, da 70 anni, discriminazioni e via dicendo, di cui si è spesso parlato, ma forse non abbastanza. Per cui è chiaro che c'è un collegamento, una connivenza tra alcuni esponenti del Parlamento e queste forze. E quando dico alcuni non sto parlando di 2 o 3, ma sto parlando di un numero cospicuo di membri del Parlamento israeliano che appartengono alla destra, anche quella con il colletto bianco che l'altra sera non era in strada a gridare morti agli arabi, ma quando poi si tratta di intervenire per mettere fine a questi fenomeni, tra virgolette, e non c'è nessun intervento, perché ovviamente c'è una comprensione verso il diritto di queste persone di esprimere un'opinione, diciamo così, anche se razzista, evidentemente, palesemente razzista, mentre invece io vi lascio immaginare se se ne andassero i palestinesi in giro per Gerusalemme urlando a centinaia e centinaia morte agli israeliani, e che cosa accadrebbe anche come reazioni internazionali. Per rispondere alla seconda domanda, è chiaro che questi paesi che mantengono con Israele, parlo di Giordania ed Egitto, e adesso potremmo aggiungere anche gli Emirati Arabi, che però sono un po' lontani, sono sul Golfo, ma sono diventati un paese molto, uno stretto alleato di Israele dopo l'accordo di Abramo, anche in termini militari, di esercitazioni, di coordinamento di sicurezza. Però dicevo, soprattutto Giordania ed Egitto sono paesi fondamentali perché sono paesi che confinano con Israele e allo stesso tempo confinano anche con i territori occupati palestinesi, la Giordania con la Cisgiordania e l'Egitto con Gaza. Quindi sono due pilastri di una collaborazione a tre, Israele, Giordania e Egitto, che evidentemente serve anche per tenere sotto controllo questa popolazione occupata. Però allo stesso tempo questi paesi devono anche in qualche modo salvaguardare i loro interessi e soprattutto la loro faccia. Nel caso della Giordania in particolare, non dimentichiamoci che il re della Giordania formalmente è il custode dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme, quindi quando ci sono attacchi ai diritti dei palestinesi musulmani o cristiani nella cosiddetta città santa, è chiaro che re Abdallah non può rimanere in silenzio. Questo non significa che vada oltre una protesta o un comunicato ufficiale di dispiacere, di disappunto rispetto alle politiche di Israele. Lo stesso vale per l'Egitto. Ci sono delle prese di posizione, ma non necessariamente poi sono seguite da azioni concrete anche a livello diplomatico. Aggiungo solo che la Giordania, tra l'altro, da un po' di tempo, da qualche anno, ha relazioni più complesse, anche più difficili con Israele. Anche di recente ci sono stati dei problemi, le relazioni tra Netanyahu in particolare e la Giordania, per cui è chiaro che adesso Amman fa la voce più grossa, però ripeto, questo non significa che poi la Giordania adotti delle misure efficaci o concrete sul terreno.
Sì, grazie di aver restituito la complessità della situazione sia per le due modalità di uno stesso gruppo, ovvero gli israeliani che agiscono sia a livello istituzionale sia non istituzionale, diciamo informale, come sotto le spoglie di questo gruppo di estrema destra, sia anche quello dell'intervento barra non intervento degli stati confinanti, ovviamente mossi sia da motivazioni economiche che geopolitiche.
Sì, un'altra cosa che volevamo chiederti, conosciamo tutti la propaganda che è stata fatta su la campagna vaccinale israeliana e su la cosiddetta efficienza di questa campagna. Vorremmo un po' che ci facessi un quadro di questo rapporto invece per quanto riguarda i vaccini con i palestinesi e appunto questa cosa se è alla base di tensioni e come si colloca anche la politica israeliana per quanto riguarda la narrazione sul Covid e sulla probabile presenza di contagiati fra le fila palestinesi.
Ma rispetto alla campagna vaccinale in Israele, io credo che al di là degli intenti chiaramente anche mediatici, di immagine, credo che la campagna sia stata indubbiamente, da un punto di vista proprio tecnico-sanitario, un successo. Ma il punto non è quello. Il punto è che noi abbiamo una situazione dove c'è una popolazione che è largamente vaccinata, che è stata vaccinata prima e seconda dose al 60%. Poi tenete presente che in Israele c'è anche una porzione, che è un paese con una popolazione giovane molto ampia. È chiaro che quelli che sono sotto i 16 anni non sono stati vaccinati, altrimenti avrebbero vaccinato anche quelli, già, forse lo faranno in futuro. Quindi sul come dire, il successo credo che sia davanti agli occhi di tutti, al di là del suo utilizzo in termini mediatici e d'immagine. Ma quello che stavo cercando di dire è importante, è che mentre c'è questa popolazione vaccinata e che è tornata sostanzialmente ad una vita quasi normale, dall'altro lato noi abbiamo invece una popolazione che invece non è vaccinata quasi del tutto, che non ha ricevuto i vaccini e che non viene sufficientemente aiutata da chi potrebbe farlo, appunto Israele. Ora, insomma, per darvi un quadro, nei territori palestinesi, Cisgiordania e Gaza, sono arrivati più o meno, probabilmente meno di 300.000 dosi di vaccino, vaccini vari, poi lo Sputnik russo donato dagli Emirati a quelli di Gaza attraverso un loro uomo Mohammed Dahlan, che insomma è un rivale di Abu Mazen, il presidente palestinese, quindi un gioco anche politico. Poi sono arrivate 100.000 dosi di vaccino cinese, credo Sinopharm. Poi sono arrivate 2.000, forse 5.000 dosi donate da Israele, ovviamente pochissime, di vaccino Pfizer e un po' di vaccino donato dal programma COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi sembra 62.000 dosi. In totale, vi dicevo, meno di 300.000, che sono servite a malapena a vaccinare una parte del personale sanitario e un po' di persone più fragili, ma stiamo parlando di una popolazione di oltre 5 milioni di palestinesi e le vaccinazioni, prima e seconda dose, sono state circa 150.000. Quindi c'è una grossa disparità e quello che non accade è che Israele non si stia dando da fare per vaccinare anche la popolazione palestinese. Naturalmente ha vaccinato i palestinesi di Gerusalemme Est, coloro che hanno voluto vaccinarsi naturalmente, perché sono residenti ufficialmente nella città, quindi fanno parte anche del sistema sanitario israeliano e sono stati vaccinati. Naturalmente sono stati vaccinati i palestinesi cittadini di Israele e poi sono stati vaccinati anche i lavoratori, circa 100.000 manovali palestinesi che ogni giorno vanno in Israele per lavoro appunto e quindi potrebbero essere portatori di contagio e per questo motivo sono stati vaccinati. Ma tutti gli altri palestinesi sono stati lasciati all'autorità nazionale. Israele dice che sulla base degli accordi di Oslo aspetta l'autorità nazionale di Abu Mazen a vaccinare la popolazione civile palestinese. Ora questo è vero, cioè così è scritto negli accordi di Oslo, ma comunque la popolazione palestinese era e resta una popolazione occupata sotto l'occupazione israeliana, sotto il controllo di Israele. Secondo le leggi internazionali, che è quello che hanno cercato di dire in questi mesi diverse organizzazioni per i diritti umani, ma anche forze politiche, anche dagli Stati Uniti, Israele è tenuto dalle convenzioni, dalle leggi internazionali, ad assistere anche da un punto di vista sanitario una popolazione che è sotto il suo controllo totale, come quella palestinese. E questo non è avvenuto e nel frattempo si sono registrati anche dei tentativi di Netanyahu di avviare, del premier israeliano Netanyahu, di avviare una sorta di diplomazia dei vaccini. Israele ha una eccedenza di vaccini, ne ha ordinati anche altri, a un certo punto ha deciso anche di regalarne un po' in giro, piccoli quantitativi che però simbolici in qualche caso, che però servivano anche ad alimentare buone relazioni con una ventina di paesi, alcuni dei quali non hanno relazioni con Israele. Addirittura anche San Marino ad un certo punto è apparso in questo elenco di paesi che Israele avrebbe aiutato inviando dei quantitativi di fiale di vaccino Pfizer e Moderna, però non ai palestinesi, e questo è un dato indiscutibile. Ci sono quindi in uno stesso territorio controllato sostanzialmente dalla stessa autorità israeliana, c'è una popolazione che è stata largamente immunizzata ed in breve tempo, ed un'altra no. E non solo, concludo, è avvenuto anche qualcosa di particolarmente serio, perché nello stesso territorio, nella stessa Cisgiordania occupata, sono stati vaccinati i coloni israeliani nelle colonie, non casomai gli abitanti dei villaggi vicini alle colonie, dei villaggi palestinesi, che sono lì casomai a un paio di chilometri di distanza. Loro i vaccini non li vedono neanche con il cannocchiale, mentre invece i coloni israeliani venivano vaccinati.
Sì, e tra l'altro siamo partiti anche in questa diretta parlando delle tensioni esplose nei giorni scorsi dovute a interventi restrittivi nei confronti della popolazione palestinese, proprio per sotto la forma di misure anti-Covid, per cui anche questo quadro invece di un chiamiamolo un paese, insomma un territorio a due velocità da entrambi i lati, insomma ci restituisce abbastanza il quadro della situazione. Se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo molto per questa diretta.
Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
Anche a te.
Grazie.
E buona giornata.
A voi.